E allora, caro Nick Ceccarini, scannerizziamoci come ogni lunedì con Giulio Dini.
Ciao, ciao Giulio, ben trovato. Grande Giulio.
Ragazzi, è un piacere. Mi vedo particolarmente rosso stasera, però vabbè.
Cioè, vedi te noi tutti, lo diciamo, so, abbronzati, vorresti dire?
No, non dipende da me, ecco, io... Va bene, dai,
sei sempre un bell'uomo, guarda, è arrivato un messaggio, Giulio Dini è sempre un bell'uomo, rosso oppure di altri colori è sempre un bell'uomo, ecco, quindi sii soddisfatto, ecco. Caro Giulio, allora, oggi vorremmo parlare di una cosa di cui abbiamo già accennato nelle scorse settimane, ovvero abbiamo parlato della richiesta della Serie A di essere inserita tra i ristori, no? Giusto? Abbiamo parlato di questo e vogliamo approfondire questo discorso anche per quanto riguarda i diritti TV e chi sarebbero magari anche i beneficiari del provvedimento, come funzionerebbe, perché l'argomento è molto caldo e scottante.
È molto caldo e scottante perché mentre siamo presi dalla pandemia e dalle zone gialle, arancioni e rosse, noi popolo del calcio dobbiamo essere comunque interessati a quello che è lo scenario attuale, anche economico, che riguarda la Lega di Serie A, ma anche le leghe minori, e quello che può essere il futuro del nostro calcio. La Lega di Serie A aveva chiesto di essere inserita, diciamo, tra i beneficiari del decreto ristori, considerato che oggettivamente la Lega e quindi le società hanno subito un forte ridimensionamento dovuto alla riduzione degli sponsor e all'azzeramento del botteghino, ma da parte del governo non c'è stata disponibilità a riconoscere questo diritto. Però quello che succede spesso, spesso si dice che quello che esce dalla porta poi rientra dalla finestra, potrebbe essere la proposta di inserire nella legge di bilancio una sospensione del pagamento degli oneri fiscali che fanno carico alle società di 4 mesi, praticamente spostare i pagamenti direttamente a maggio 2021, pagandoli in una unica soluzione, oppure rateizzandoli per 24 mesi.
Posso fermarti un secondo, Giulio, e ti chiedo se la richiesta della Lega di Serie A, vista la loro perdita, era una richiesta congrua.
Direttore, la richiesta in quanto è ovviamente il mio parere, è una, in quanto tale è una richiesta congrua, perché è una richiesta che consegue a delle perdite oggettive.
Sì, si parlava di 300 milioni di euro, no? Almeno l'ultimo aggiornamento.
Ma stando un po' a quella che potrebbe essere la ricaduta per lo Stato, cioè gli oneri a carico dello Stato di un eventuale rinvio degli adempimenti fiscali, sembrerebbero decisamente di più, ma magari ci torniamo.
Sì.
E allora, se guardiamo soltanto alla Lega di Serie A, è sicuramente un provvedimento che andrebbe incontro a quella che è un'oggettiva perdita. Però poi, sotto il profilo dell'equità di trattamento nei confronti del contribuente italiano, avrei qualche perplessità, perché a me non hanno sospeso gli adempimenti fiscali.
Ora, no. Sei in buona compagnia.
Sì. No, devo dirtelo. Io parlo per me, ovviamente, in modo che poi se mi prendo qualche letteraccia, me la prendo perché me la sono cercata. Però sotto questo profilo ci sarebbe sicuramente una diseguaglianza di trattamento. Considera che sospendere questo pagamento significherebbe, ora leggo, ho preso degli appunti,
sì,
significherebbero oneri per lo Stato pari a 323 milioni per il 2021, 238 per il 2022, 89 per il 2023, perché cominciando a pagare 24 rate a maggio del 2021, è chiaro che poi andremmo a intaccare anche l'anno fiscale 2023. E poi dove si va a trovare la copertura? Perché è chiaro che poi questi sono, è un gettito che allo Stato manca per questo periodo, e quindi si dovrebbero andare a prendere dal fondo cosiddetto Covid, sì, di 3,8 miliardi che è stato istituito per il 2021. Ora non vorrei pestare i piedi a qualche economista, ma insomma penso si possa parlare di coperture, no? Nel calcio si sente parlare di coperture preventive, che è una delle espressioni tanto care a Bembe, che a me fanno impazzire.
Una di quelle espressioni proprio da tatuarsi, Giulio.
È una di quelle da tatuare. Il braccio destro io l'ho quasi finito, adesso devo cominciare col sinistro.
Beh, insomma, poi voglio dire.
Vai. Però, dico, si coprono, come si fanno a coprire? Questo, come dire, è una cassa che manca poi allo Stato. E si dovrebbe tamponare con questo fondo Covid da 3,8 miliardi. Un'alternativa potrebbe essere, mi pare sia stata un'idea di Italia Viva, quella di considerare le perdite al botteghino, che sono più che perdite, sono azzeramento vero e proprio, come degli oneri pluriennali da ammortizzare. Cosa che a me personalmente sembrerebbe anche un pochino più moderata e anche più sensata, ma il vero problema è che all'interno del governo la richiesta di questa sospensione e di questo rinvio porta non pochi turbamenti. Vuoi sapere perché, Bembe?
Certo che
anche,
voglio sapere.
Anche Cecca lo vuol sapere.
Ma io sono più curioso. Ho
capito, vabbè, facciamo perché, le preferenze, va bene.
Perché la Serie A è un po' come il rampollo di Buona Famiglia, no? Quello che gli si mette in macchinone sotto il sedere e gli si fa fare in barba anche alle leggi sui neopatentati, gli si fa fare anche 200 all'ora per andare al mare. È un po' questo.
Paragoni
il senso
di Giulio Dini sono sempre particolari.
Come?
No, dico, i paragoni di Giulio Dini sono sempre molto particolari, ma efficaci.
Sì. Ecco, sì. Ma efficace. Perlomeno, come dire, riesco a catturare l'attenzione del direttore. Perché? Perché praticamente alla Serie A gli si farebbe fare quello che vogliono. Cioè, se per un allenatore poi vogliono spendere, una società può spendere 14 milioni, spende 14 milioni, però all'interno della stessa stagione va dallo Stato e gli dice io non ce la faccio a coprirlo. È lì che crea delle difficoltà all'interno, diciamo, della cosiddetta maggioranza. Perché c'è una parte, la maggioranza di questo paese, che pensa che si debba mettere un freno, no? Cioè, io i soldini te li do, o comunque ti faccio, ti aiuto con il rinvio fiscale, però di contro si potrebbe cominciare a parlare di un salary cap. Ma se parli di salary cap, ecco che la Lega di Serie A e la Federcalcio dicono sì, però se ci mettete il tetto, noi poi non siamo più competitivi, e se non siamo più competitivi non riusciamo più a vendere il nostro prodotto e fare i numeri che potrebbe fare. E qui c'è il gancio, perché i numeri che il nostro prodotto potrebbe fare sono i numeri che possono venire dai diritti televisivi, no?
Eh sì, e il gancio è che proprio in questo momento noi abbiamo il collegamento con il nostro graditissimo ospite, che è Marcel Vulpis, direttore di Sport Economy. Buonasera Marcel, ben trovato.
Buonasera a te.
Giulio.
Marcel, buonasera e grazie di essere intervenuto in trasmissione. Sappiamo che stiamo trattando degli argomenti a te particolarmente
cari,
noti. E cari, e mi piaceva cominciare con te parlando di quello cambiamento di scenario che sembra profilarsi a proposito della vendita dei diritti TV. Una recente sentenza del Consiglio di Stato ha stoppato praticamente l'esclusiva dei diritti del calcio sul web, tanto da creare un discreto imbarazzo a Sky. Che cosa potrebbe succedere per il futuro?
Ma guarda, bisogna partire un pochettino da quella che è la novità, cioè questa offerta del consorzio CDC Capital Partners Advent FSI, che di fatto sono entrati col 10% nella media company che è stata creata per gestire e commercializzare i diritti della Lega Calcio Serie A. E questa è un'operazione per cui attraverso questa operazione con l'investimento di fatto...
Marcello, riesci ad avvicinarti un attimo a...
Sì,
perché... ecco, ora meglio, ora perfetto.
Dicevo,
grazie.
Con questa operazione questi tre fondi entrano con questo 10%, acquistano il 10% della media company, perché ovviamente si arriverà a uno spacchettamento, no? Da una parte l'affare sportivo, quindi il campionato, dall'altra l'affare dei diritti, sia sul mercato italiano che sul mercato internazionale. E quindi chiaramente ci troviamo di fronte a 1,7 miliardi di euro che sono finiti sul tavolo, ma che di fatto sono proprio ossigeno per il mondo del calcio. Questa è la realtà. Cioè, io credo che alla fine i club di calcio della Serie A siano andati all'unanimità verso questa scelta. Poi vedremo come verrà applicata, come sarà scaricata a terra, ci vuole del tempo, quindi non è così semplice come sembra. Credo che sicuramente bisognerà fare anche qualche modifica della legge Melandri, ma detto tutto questo, oggi in una difficoltà di mercato in cui siamo nel pieno di una seconda ondata in termini di coronavirus, quindi di emergenza sanitaria, e con un orizzonte temporale che è collegato all'efficacia di un vaccino, quindi non tanto all'arrivo delle dosi di vaccino in Italia quanto all'efficacia. E poi apro una parentesi, 17 milioni di dosi, per adesso 60 milioni di italiani. Quindi insomma non è così semplice questa partita dei vaccini, perché se non stoppiamo questa emergenza sanitaria non si tornerà ad esempio a giocare a porte aperte, quindi con il pubblico sugli spalti.
Sì. E con tutto quello che comporta, chiaramente.
Beh, intanto hai perso il 10-12% di ticketing, così, netto, sì. Pulito. Poi dopo c'è la partita delle sponsorizzazioni, perché parliamoci chiaro, è vero che molti club hanno dato delle posizioni in più, perché avendo a disposizione un impianto totalmente vuoto, chiaramente lo stadio è diventato un esposificio di cartelloni, anche di grandi dimensioni, no?
Sì.
Però al netto di tutto questo, tutti i contratti degli sponsor che avevano ad esempio i diritti di hospitality, questi diritti di hospitality oggi non ci sono. Se vi ricordate, all'inizio del campionato siamo partiti con 1,000 ospiti per match, e alla fine questi 1,000 ospiti non è che erano i tifosi, erano al 90% i clienti degli sponsor, e non è che gli stessi 1,000 potevano sedersi al ristorante all'interno dello stadio, no, dovevano prendere un sacchettino, un sacchetto stile McDonald's, mettersi a mangiare seduti su un posto distanziato e vedersi la partita. Dici, vabbè, rispetto a zero almeno 1,000 hanno avuto la fortuna di poterlo fare. Sicuramente sì, ma se tutto questo dovesse continuare ad essere cortocircuitato, cioè continuare a giocare senza pubblico sugli spalti, io prevedo che molti sponsor chiederanno delle compensazioni rispetto ai contratti che hanno rinnovato o che hanno pagato. Quindi anche lì ci sarà un'ulteriore perdita di produttività e redditività per i club. Poi dopo il tema dei diritti televisivi, sì, adesso arrivano i fondi, va benissimo, ma siamo sicuri che i fondi riescono a fare nel breve più di 1,7 miliardi, cioè a recuperare i soldi che hanno speso e a fare di più? Io finché non lo vedo non ci credo, sono come San Tommaso. E soprattutto sulla partita internazionale, già si è visto che con IMG la cifra che era stata pagata da IMG alla Lega non l'ha mai recuperata. Quindi voglio dire, questo valore dei diritti all'estero del mercato italiano sì, sulla carta, ma poi bisogna anch'esso scaricarlo a terra.
Giulio,
faccio un passo indietro per i nostri ascoltatori, giusto per collegare gli argomenti. Era lecito chiedersi, però con le premesse che avevamo fatto, se effettivamente in questo stato di difficoltà i diritti di TV non potessero essere la panacea, come lo sono stati anche per tanto tempo. Come ha detto giustamente Marcel, ha fatto un quadro perfetto della situazione, considerato che in questo momento Sky sta rispettando il contratto, ma sta pagando un pochino più a rilento. C'è anche il pericolo che per la vendita dei diritti del prossimo triennio questi diritti vengano, come dire, su questi diritti si giochi a ribasso. Ecco che la Lega si è strutturata con una media company, ecco che la Lega ha fatto ricorso alla vendita del 10% ai fondi per poter cominciare a respirare e mettere delle basi, ecco, per poter rassicurare i propri, chiamiamoli, soci, usando le virgolette. E qui arrivo però ai programmi futuri e coinvolgo Marcel. Fino adesso abbiamo venduto i prodotti. È possibile che per il prossimo triennio si cominci a vendere per piattaforma? E vogliamo spiegare a chi ci ascolta dov'è la differenza?
Marcello.
Ma guarda, qui è tutto in, come ti posso dire, tutto in in divenire. Io credo che finché non si sarà risolta la partita dei fondi e quindi si sarà capito ad esempio chi sarà l'amministratore delegato di questa media company, anche questo è importante, cioè è un amministratore delegato che dovrebbe essere scelto dai fondi e non dai club. Questo secondo me tecnicamente è un errore, perché sono, secondo me, Giulio, continuare ad avere, a metterci la testa, perché sai qual è il problema vero? Qui il problema non è prodotto, pacchetti, sono aspetti tecnici che poi sono collegati all'andamento del mercato che avremo nei prossimi 3 anni. Quindi tu magari parti con un'idea, poi comunque ci possono essere degli aggiustamenti rispetto a queste due opportunità. La tematica vera è che io ho molta paura che i club ancora una volta si adagino e accettino questo importo, che sicuramente è importante, come dicevamo prima, è ossigeno puro per le casse delle società, però i club non possono delegare tutto ai fondi, perché il prodotto calcio, il campionato è loro, non è dei fondi. I fondi alla fine acquistano il 10% con un ruolo sicuramente strategico nella commercializzazione dei diritti audiovisivi e quant'altro, però nella realtà i club devono continuare a metterci la testa, altrimenti ti ricordo la famosa battuta, ma non è una battuta, di Andrea Agnelli, quando dice tempo fa, no, non più tardi un mese fa, dice: se fossimo stati normodotati probabilmente non sarebbero mai arrivati i fondi nel mondo del calcio. Ora il tema dei fondi sta diventando quasi una discussione a livello paneuropeo, quindi adesso tutti vogliono avere i fondi, perché avere i fondi vuol dire avere cassa. Però ripeto, poi dopo i fondi prima o poi venderanno e non sai chi ti arriva, quindi poi a un certo punto, se tu hai delegato troppo nella gestione a questi tre soggetti, dopo, se dovessero vendere la loro partecipazione al 10% a un soggetto cinese, a un soggetto arabo, a un soggetto americano, tu ti ritrovi magari dopo 5-10 anni che non hai più la managerialità nella gestione di quel prodotto, non so se mi sono spiegato. Mm-hmm. Quindi non è che noi siamo, purtroppo, permettimi Giulio, siamo un paese dove tutti cercano due cose: politicamente l'uomo forte nel mondo del calcio, io speriamo che me la cavo perché mi arrivano dei soldi, poi oppure dei decreti tipo spalma debiti che hanno salvato in un determinato periodo il calcio italiano sotto altri punti di vista. Cioè, il calcio si dovrebbe gestire autonomamente. Il fatto che siamo arrivati, ad esempio, alla legge Melandri, dal mio punto di vista, non è un fatto positivo. Vuol dire che lo Stato ha messo bocca nella questione dei club. Ma perché ci ha messo bocca? Perché i club non erano in grado di autoregolamentarsi su determinate materie. In questo caso, vedi, i diritti televisivi. Quindi, quando arriva un soggetto terzo, che può essere pubblico nel caso dello Stato, Spalmadebiti, Decreto Melandri, oppure può essere privato come nel caso dei fondi, sì, è un'opportunità, ma devi essere tu ad avere le chiavi di casa, non le puoi dare come se fosse Airbnb ai fondi, cioè casa è tua, quindi sei tu che la devi controllare. Poi dentro ci può anche stare il soggetto che ti aiuta a commercializzare, ma deve essere chiaro che il manico è della Lega, non è dei fondi. Qui invece sembra che i fondi si siano, scusa, che i club si siano consegnati ai fondi e che da lì dice, beh, l'importante è ci danno i soldi. È sbagliato.
Il nome dei ricavi.
Come?
Il nome dei ricavi.
Il nome dei ricavi, sì.
Ma non nemmeno dei ricavi, magari fossero
Marcello,
dei ricavi.
Te pensi,
il nome della sopravvivenza.
Pensi che il canale... No, scusami.
No, dico il nome della sopravvivenza, magari fossero i ricavi. I ricavi erano, se fosse stato tipo 2,5 miliardi. Guarda, ci hanno talmente strapagato che di fronte a una proposta indecente abbiamo detto di sì. Qui fondamentalmente sì, c'è stato un miglioramento, c'è un miglioramento, però se i fondi dovessero vedere che nei prossimi 3 anni non riescono a recuperare questi soldi, non è che questi sono cretini, a un certo punto ti lasciano col cedino in mano.
Giulio,
guarda quello che è successo, che sta succedendo anche in Francia. Mediapro, che poteva entrare sul mercato italiano, non ha pagato la rata di dicembre, cioè non è che Mediapro sono dei cretini, avevano fatto dei conti, questi conti sono saltati, parlo del prodotto calcio francese, sono saltati nel caso della Ligue 1 e Ligue 2 a causa dell'emergenza sanitaria. Oggi Mediapro non riesce più a onorare. È tutto molto bello sulla carta, però qui ancora l'emergenza sanitaria non è finita.
No.
Qui ci abbiamo ancora altri 8-10 mesi.
Sì.
Quindi l'orizzonte da qui a 8-10 mesi è tutto da capire.
Giulio, visto che siamo verso la fine della trasmissione, un'altra e l'ultima domanda per Marcel.
Un passaggio velocissimo. Visto che si parla di canale, il canale della Serie A, volendo fare un passaggio veloce anche le serie minori, per esempio alla Serie C che tu conosci bene, pensi che anche la Serie C e poi anche la Serie B ovviamente con le dovute proporzioni possa autoalimentarsi, abbia come dire la qualità e gli elementi per poter creare un sostentamento dalla vendita del prodotto?
In questo momento la Serie B sicuramente ha dei diritti televisivi non come la Serie A, ma certamente molto superiori rispetto alla Serie C. La Serie C credo che sta intorno a 1,000,000-1,200,000. Se tu risuddividi questo 1,200,000 per 58-59 club, capisci bene qual è la cifra di cui stiamo parlando, cioè cifre che non cambiano assolutamente la vita. Forse se i club si vendessero, cioè se avessero la gestione totale della partita e la vendessero magari a una rete locale sul territorio, probabilmente farebbero più soldi da soli, perché il tema della contrattazione collettiva è che io devo darti qualcosa di più rispetto a quello che tu facevi da solo. Se tu da solo una stagione ti vale, dico per dire, 60.000 euro, e la Lega Pro ti dà 30.000 euro, vuol dire che quel contratto non è così stratosferico, perché se no tu te la potevi vendere per i fatti tuoi. Allora i club hanno fatto un atto di fiducia nei confronti della Lega Pro attuale. Io non so, però non ti so dire quanto può durare questo atto di fiducia, perché ripeto, se molti di questi club, soprattutto quelli top, pensa al Bari, se vendessero da soli, secondo me farebbero molto più di quello che prendono pro quota, pro rata dalla Lega Pro attraverso i diritti venduti a Eleven Sports.
Chiaro. Marcel, è stato un piacere, davvero. Grazie,
grazie
per essere stato con noi, per
grazie,
aver dato il tuo contributo.
Grazie.
Ciao Marcel,
grazie,
a presto.
Grazie a te, buona serata.
Giulio, abbiamo trattato insomma in lungo e largo questo argomento. Vorrei la tua solita... Sì, ci sarebbe ancora da parlarne.
Posso
sì.
chiudere, visto che abbiamo
ci
due minuti? Io ho una curiosità.
Due argomenti.
Io ho una curiosità, Giulio. Visto che in queste ore, direttamente o indirettamente, si parla in lungo e in largo, diciamo così, di varie piattaforme che distribuiscono servizi via internet, sia direttamente, perché appunto Amazon potrebbe avere un ruolo in tutto questo discorso dei diritti televisivi, sia perché ormai sono diventati insomma degli elementi, dei termini di paragone, il Netflix della cultura, il Disney Plus del non so che cosa... Ma è un ulteriore dato di fatto che però su questo l'Italia arriva dopo anni luce rispetto ad altri palcoscenici, premier e non solo.
Ma ci si arriva, come spesso succede, attraverso la giurisprudenza. Cioè questa pronuncia del Consiglio di Stato e di fatto ha detto a Sky non puoi vendere il prodotto web con Now TV o di avere l'esclusiva, cambia gli scenari. Perché fino adesso i diritti li abbiamo venduti su base del prodotto. Vendo la Serie A, vendo la Coppa Italia, vendo la Supercoppa, per far capire i nostri ascoltatori. Dal prossimo triennio potrebbe cambiare, si potrebbe vendere per piattaforma. Vendo il web, sì. Vendo il digitale terrestre, vendo il satellite. Ecco che quindi i soggetti potrebbero essere tanti e offrire anche... Lo stesso prodotto, no?
Certo.
Perché c'è quello che vende la Serie A su Sky, sul satellite, c'è quello che la vende sul digitale e quello la vende sul web. Ma dobbiamo stare attentissimi perché, per esempio, solo per la Champions, Amazon ha già acquistato 16 partite del mercoledì per il prossimo triennio e la Supercoppa e le trasmetterà su Prime Video, che probabilmente molti di noi hanno già sul proprio telefonino. Gli scenari sono destinati a cambiare e anche casa nostra è destinata a cambiare, perché noi ci siamo magari adagiati su quella scatolina che siamo sicuri ci avrebbe dato il programma che vogliamo e magari l'anno prossimo non sarà così. Un'ultima considerazione, sì. Perché sono le 8, è ovvio che l'idea di mettere in bilancio la sospensione dei pagamenti degli adempimenti fiscali, dal mio punto di vista, sia assolutamente da fare per quello che riguarda le società dilettantistiche. La mia perplessità riguarda per le professionistiche, soprattutto per la Serie A, ma i dilettanti assolutamente devono essere salvati.
Giulio, a lunedì!
Ciao Giulio, grazie mille, a lunedì!
Un abbraccio, ragazzi.
Un abbraccione! Ciao, ciao Giulio!
Noi torniamo domani alle 17. Ciao!
Ciao.